Studiamo il libro di Abacuc, non leggiamo tutti e tre i capitoli, ma saltiamo un po' in questa profezia che Abacuc dà e vediamo come si applica a noi, a questi tempi. Il messaggio è intitolato Anche se il fico non fiorisce.
Amen, amen, amen. Grazie Signore. Alleluia. Oracolo che il profeta Abacuc ebbe per visione. Abacuc 1, dall'1 al 4, per favore. Grazie.
Abacuc 1, dall'1 al 4. Oracolo che il profeta Abacuc ebbe per visione. Fino a quando, o Eterno, griderò senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te, violenza, e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? E perché mi stanno dinanzi la rapina e la violenza? Vi sono liti e sorge la discordia. Perciò la legge è senza forza e il diritto non fa strada, perché l'empio aggira il giusto e il diritto ne esce
Ne
pervertito.
esce pervertito, amen. Amen. Leggi anche Abacuc 2, dall'1 al 4, che è un po' la continuazione.
Abacuc 2. Io starò alla mia vedetta, mi porrò sopra un torre e starò attento a quello che l'Eterno mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatto.
E questa è la rimostranza. Fino a quando, o Eterno, griderò senza che tu mi dia ascolto? Questa è la sua rimostranza. Va bene.
E l'Eterno mi rispose e disse: Scrivi la visione, incidila su delle tavole, perché si possa leggere speditamente, poiché è una visione per un tempo già fissato. Ella s'affretta verso la fine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché per certo verrà, non tarderà.
Va bene. Va bene, poi dice verso 4, egli è pieno di orgoglio, non agisce direttamente, ma il giusto vivrà per la sua fede. Va bene.
Amen.
Cosa vuol dire qui? Che se ci lamentiamo delle cose che avvengono, che Dio non risponde, siamo pieni di orgoglio, non agiamo rettamente, ma se siamo giusti, vivremo per la nostra fede.
Quindi quando ci lamentiamo lo facciamo per orgoglio?
Eh sì, c'è sempre l'orgoglio. Ci lamentiamo perché Dio non mi tratti meglio perché io merito meglio. Sai, il mondo sempre dice, tu meriti un telefono migliore, una TV migliore, una macchina migliore, tu meriti di vestirti meglio, tu meriti, io, noi meritiamo niente, meritiamo l'inferno, scusate. Che meritiamo?
E il giusto vive per la sua fede, cioè anche se non vedi la risposta, vai avanti.
Sì, il giusto vivrà
Continui.
per la sua fede. Infatti dice, il Signore mi rispose, dice, scrivi la visione, incidila su tavole, perché è una visione per un tempo già fissato, quindi non è ancora arrivata la risposta. Si affretta verso il suo termine, non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà.
E mentre aspetti, vivi per fede.
Signore mi ha dato un messaggio. Non voglio parlarne troppo perché è il messaggio di domani, su questo, su quando il Signore non risponde. È che preghiamo per una cosa e non arriva. Preghiamo per una cosa e invece no, invece c'è una tragedia. Come mai si permette? Hai pregato e benedizione e arriva una tragedia? Perché? Ne parleremo domani.
Sì,
Bene,
sì,
messaggio
sì, sì.
più lungo di questo. Insomma, qui il Signore dice, si affretta verso il suo termine, non mente, arriva la risposta, però se tarda, aspettala. Come dice quel bel canto, Gesù ritornerà.
Grazie, Signore,
Ora,
alleluia.
la fede nel cristianesimo è sempre misto all'orgoglio, alla superbia, il cristianesimo mondiale, c'è fede e superbia misto. È inutile che andiamo in giro e continuiamo a dire che bella chiesa che siamo. Quando Gesù è venuto a Israele non è venuto a dire non è venuto sul cavallo per dire a Israele come era brava, ma quanto di Israele doveva pentirsi. Guarda, vai a Abacuc capitolo 2 verso 6, verso 6 e 9 devi leggere, grazie.
Abacuc 2, 6 e 9. Tutti questi non faranno contro di lui proverbi, sarcasmi, enigmi? Si dirà, guai a colui che accumula ciò che non è suo. Fino a quando? Guai a colui che si carica di pegni. 9. Guai a colui che è avido di illecito guadagno per la sua casa, per porre il suo nido in alto e mettersi al sicuro dalla mano della sventura.
È un rimprovero verso il falso vangelo della prosperità. Che praticamente le banche dello IOR, il vangelo della prosperità protestante e le banche dello IOR cattoliche sono uguali praticamente, cioè si vestono diversi, il fumo negli occhi è diverso, ma insomma lo spirito è lo stesso, no? Quindi il Signore sta dicendo guai a chi è avido di illecito guadagno per la sua casa, porre il suo nido in alto, mettersi al sicuro.
Sì.
E ho ricevuto una profezia del Signore su questo.
Grazie Gesù.
Dice il Signore, viene la sventura, a nulla serviranno gli alti nidi finanziari, anzi le stesse ricchezze accumulate saranno legge di attrazione a morte per quelli che in essi hanno riposto la loro fede e speranza, invece che in me, la roccia viva. Le stesse ricchezze diventeranno laccio e tagliola, un'insidia che li intrappolerà. Ma chi confida in me dimorerà al sicuro e non sarà atterrito dagli spaventi che sgomenterà il mondo intero. Allora i prodi vacilleranno e quelli che confidano in se stessi, nel loro denaro e armamenti per salvarli saranno distrutti e periranno. Ma la mia amata chiesa sposa dimorerà al sicuro.
Isaia 26, 20 e 21. Vai, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Poiché ecco, il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Isaia 32, 18 e 19. Il mio popolo abiterà in un territorio di pace, in abitazioni sicure, in quieti luoghi di riposo. Ma la foresta cadrà sotto la grandine e la città sarà profondamente abbassata.
Grazie Signore, grazie Gesù, amen. Quello che il Signore sta dicendo è che viene la grandine della tribolazione sul mondo intero. Ma a quelli di noi ubbidienti che cercano la faccia del suo Spirito Santo e che ascoltano e ricercano la sua voce, il Signore dice, il mio popolo abiterà in un territorio di pace, in abitazioni sicure,
amen,
in quieti luoghi di riposo. Abacuc continua.
Abacuc 2, 18, 19. A che giova l'immagine scolpita perché l'artefice la scolpisca? A che giova l'immagine fusa che insegna la menzogna perché l'artefice si confidi nel suo lavoro fabbricando idoli muti? Guai a chi dice al legno, svegliati, e alla pietra muta, levati. Può essa maestrare? Ecco, è ricoperta d'oro ed argento, ma non ve è in lei spirito alcuno.
Vedo immagini di statue morte e di madonne che il diavolo cerca di riportare alla vita e fa loro piangere lacrime di sangue per ingannare i creduloni madonnari. Vedo anche immagini di edifici religiosi. Non hanno statue, ma solo luoghi a sedere, sedie, poltrone, anch'esse fatte dal maligno, per sostituirle all'immagine di Dio nei nostri cuori, all'immagine del Vangelo invisibile, per un mondo di ciechi spirituali. Vangelo che Dio ci chiama a rendere visibile, a coloro i quali il maligno ha accecato, tanti dei quali non lo potranno mai vedere, perché la disubbidiente Laodicea non esce dai suoi edifici religiosi morti, non si unisce alla fedele Filadelfia che segue lo sposo in spirito e verità, ma viene la tribolazione e viene l'anticristo. E volenti o nolenti, chi non vorrà essere marchiato come bestiame per il macello infernale, vedere Apocalisse 14:9, dovrà abbandonare quei falsi templi che sostituiscono il vero tempio dello Spirito Santo, dice Abacuc.
Abacuc 2:20. Ma l'Eterno è nel suo tempio santo, tutta la terra faccia silenzio in presenza sua.
Amen. Abacuc capitolo 3. Preghiera del profeta Abacuc sul tono delle lamentazioni. Signore, io ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore. Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati d'aver pietà. Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran. La sua gloria copre i cieli, la terra è piena della sua lode. Il suo splendore è pari alla luce. Dei raggi partono dalla sua mano, là si nasconde la sua potenza. Davanti a lui cammina la peste, la febbre ardente segue i suoi passi. Egli si ferma e scuote la terra, guarda e fa tremare le nazioni. I monti eterni si frantumano, le colline secolari si abbassano, le sue vie sono quelle di un tempo. Vedo le tende d'Etiopia sotto il dolore, i padiglioni del paese di Madian sono sconvolti. Verso 16. Ho udito e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano a quel rumore. Un tarlo mi entra nelle ossa, io tremo ad ogni passo. Aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo.
Sono tutti messaggi su quello che viene. Oggi stiamo ascoltando un sacco di messaggi falsi nelle chiese che tutto andrà bene, Dio si prenderà cura di tutto, esattamente. Studiare bene il libro di Geremia, tutto il libro. Vedere lì imparerete come operano i falsi profeti. Danno, come dicevo quel parroco cattolico, il Papa diceva, il buonismo non è cristianesimo.
Sì, sì.
Cercare di fare i bravi, i buoni. No. No, no. Cristianesimo è obbedire ai comandamenti e ascoltare quello che Dio dice. Perché Geremia diceva a Israele, voi non vi pentite, non cambiate e Dio vi distruggerà. Falsi profeti dicevano, no, Dio ci ama, certo che vi ama, ma perché vi ama, perché ci ama, che manderà il bastone. Va bene? E oggi nelle chiese non senti più la parola di Dio. Sì, leggono i geroglifici biblici, leggono le scritture morte, come dice Paolo. La lettera uccide, lo spirito vivifica. La lettera uccide, quale lettera? La Bibbia. Le scritture. L'inquisizione perseguitava i protestanti nel nome del Vangelo. Nel nome del Vangelo li torturavano, li uccidevano, li bruciavano nel nome del Vangelo. La lettera senza lo Spirito Santo che ti guida, uccide. Sì, c'hai la nave, c'hai le vele, il vento soffia, la nave sfreccia sui mari, ma senza la bussola andrai a finire a catafascio. Invece andare, che so io, nelle Americhe andrai al Polo Sud. Andrai dai pinguini, non andrai a... Sì, la Bibbia c'è, va, la legge, tranquillamente, funziona. Dio è potente, sì. Dio è poderoso, Dio è potentissimo, sì. Dio ci ama, certo. È tutto qui. Dio ci ha salvato, sì. Sì, ma cosa vuole Dio adesso? Dove ci guida? Questo non si sa. Ciechi, guide di ciechi.
Però le scritture dicono dove Dio ci guida, però non le accettano. Per esempio, abbiamo ricevuto questo messaggio all'inizio della diretta di oggi da parte di Filippo, che ha detto, io ci ho provato e ho dato le scritture a leggere ai pastori di varie chiese le scritture che dicono di andare ad evangelizzare, ma ti scomunicano perché non devi andare contro il pastore, ma stare sotto.
Il pastore è un po' come... Sì, i protestanti evangelici criticano molto il Papa, però ognuno di loro è un piccolo Papa. Cioè praticamente il pastore è sottomesso alla Chiesa, il pastore non è un piccolo Mussolini, non è che i pastori oggi sono diventati, c'è questo grande culto di personalità nelle Chiese che è incredibile, cioè il sacerdote deve mettere le mani, sennò l'ostia non diventa corpo di Cristo, quindi lui è diventato un Dio. Chiesa evangelica, il pastore non deve cadere, deve cadere foglie che il pastore non voglia.
Ma è giusto gli
vai con le scritture e non ascoltano. Scuotete la povera strada e andatevene via.
È giusto dare doppio onore al pastore perché lo dice anche la Bibbia.
Certo, lo dice la Bibbia, sì.
Quindi rispettarlo e onorarlo va bene, anche seguirlo, solo che dobbiamo seguirlo come lui segue Cristo, come Paolo ha detto, esatto. Siate miei imitatori, quindi il pastore deve essere il primo a mostrare umiltà, a dare un esempio, esatto. A guidare, non solo dire a tutti cosa fare, dare ordini e poi lui non fa niente, al contrario, deve essere il primo a essere umile e dare l'esempio.
Sì, poi oggi nelle chiese si usa essere guidati dalla mente carnale. Sono cristiani, quindi leggono la Bibbia, hanno fatto la scuola teologica e hanno il diploma appiccicato sulla parete, sacerdote cattolico, pastore evangelico, quindi tutto quello che lui dice bisogna fare. È sbagliato. Il pastore deve seguire la parola, non il diploma teologico.
Sì,
oggi
sì,
sono
sì.
Le menti carnali, cristiane se vuoi, che gridano, gridano e strillano e dicono quello che vogliono, ma guidano le chiese con la mente carnale, quello che sembra giusto la loro mente carnale, perché ha fatto la scuola teologica. La scuola teologica avevano fatto anche i farisei nella Bibbia, cosa c'entra la scuola teologica? Farisei tutti hanno fatto la scuola teologica del loro tempo, e adesso c'è la scuola teologica del nostro tempo, c'è la teologia cattolica, c'è quella evangelica, cambia l'apparenza, va bene? Invece no. Sbagliatissimo, sbagliato assolutamente. Il pastore, il sacerdote deve essere sottomesso allo Spirito Santo nella Chiesa che parla attraverso i profeti. Il profeta o il Nuovo Testamento non è come il Vecchio Testamento che si innalza così, dice il Signore, oracolo di Dio. No, semplicemente oggi lo Spirito Santo parla attraverso i piccolini, la sorellina che nessuno interpella, la sorella lì che non ha fatto nessuna teologia, che deve stare lì in certe chiese imbacuccata come gli islamici col velo in testa, capito?
Sì, sì,
islamismo cristiano.
Sì.
Mentre l'imam, il pastore imam, il sacerdote mulla, lui ha sempre ragione. Invece una cosa che noi qui, una cosa che io ho visto nelle missioni che ho lavorato in tutto il mondo e nella nostra missione qui, il pastore è sottomesso alla Chiesa, va bene? Qui noi prendiamo decisioni qui e quando ci siamo in disaccordo, il pastore decide, d'accordo, quando cosa facciamo oggi? Spaghetti, zuppa, pan bagnato, dobbiamo comprare una macchina usata, la prendiamo bianca o rossa, la prendiamo, cioè stupidaggini così, ma quando si tratta di cose dottrinali, il pastore deve guidare con la parola, è solo la parola e nient'altro che la parola, perché se non segue la parola, come fa a sapere se seguendo lo Spirito Santo e non il pastore?
Sì.
Se stiamo discutendo, compriamo sedie o divani e siamo in discussione, ok, il pastore decide, prendiamo sedie, che ne so io. Ma quando si tratta di cose spirituali, va bene? Guarda, leggi, vediamo se è nella Bibbia questo. Vai, non so, Atti 13, 1 e credo anche il 2. Guarda come opera una vera chiesa dove c'è lo Spirito Santo. Oggi Spirito Santo, ci sono chiese che ce l'hanno, va bene, i pentecostali sono forti, il Spirito Santo, guarigioni, miracoli, però è tutto imbacuccato sotto il pastore. Uno profetizza, però deve essere la profezia secondo il pastore, non secondo lo Spirito Santo. E quindi lo Spirito Santo ci mette dentro un po' di adulterazione, annacquamento, la profezia deve essere pentecostale, non può essere battista, non può essere cattolica, o viceversa. Cosa dice?
Atti 13, 1 e 2. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode il Tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati.
E poi dice: li mise da parte e partirono.
Sì, Saul e... allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire.
E non è che dice: andiamo a chiedere permesso al pastore.
No.
Certo, il pastore è il guardiano. Il pastore è quello che sta fuori dall'ovile a riposarsi, oppure col bastone a controllare se vengono i lupi. O se c'è qualche pecora che ci, con le corna, che invece è una capra, allora una bastonata, sì, a balzargli le corna. Ogni chiesa ha le pecore con le corna, capre, che hanno bisogno di una bottarella in testa col bastone Bibbia. Ogni chiesa, abbiamo avuto diversi noi qui di pecore e capre.
Sì,
quello è il
nome
del pastore. Il pastore deve controllare se le profezie sono giuste. E come le controlla? Perché no, questa profezia, non c'è niente di pentecostalese, quindi no, cosa c'entra pentecostalese?
No, non così.
Deve essere Bibbia, scritture. Un pastore che non guida con le scritture è un cieco, un orbo, non sa dove va, nella fossa, a guidare tutti nella fossa. E il problema, la tragedia oggi, che i pastori non hanno imparato a parlare con le scritture, e allora parlano il pentecostalese, il cattolicese, e il protestantese, e sono tutti fuori binario questi qua. Viviamo nell'era di Laodicea, va bene, i pastori sono sotto, vedi lì, i profeti hanno profetizzato e i pastori ascoltano. Il pastore deve controllare, va bene, gli occhi devono essere come un video, deve vedere le scritture. Questo sta profetizzando, come se, per esempio, c'è quella diavoletto travestito da Madonna Medjugorje, dice: grazie figlie che venite qui da me, grazie che mi pregate, voi siete i miei figli. Oh, chi sei tu? Noi non siamo figli tuoi, non siamo figli né della Madonna di Medjugorje, neanche della Maria della Bibbia, siamo figli di Dio. La Madonna, la Maria di Nazareth non ha figli, non siamo suoi figli. Quella lì è un diavolo con 50 corna travestita da Madonnina. Va bene? Quelle donne con gli occhi che piangono. Piangono lacrime di sangue. Sono cretinate. Poveri, sì, disgraziati quelli che li seguono queste cose. Poveracci. Diritti, li stanno portando diritti alla fossa. Signore, quando arriva il marchio della bestia, già vedo il Papa con l'acqua santa che benedice i marchi, già lo vedo, come così come c'era quella chiesa evangelica in Germania che benedivano le armi di Hitler, chiesa evangelica, altri orbi, urbi e torbi e orbi e ciechi e sordi.
Lo ha detto anche Abacuc, l'abbiamo letto in capitolo 2, 19. A che giova l'immagine scolpita perché l'artefice la scolpisca? Guai a chi dice al legno: svegliati, e alla pietra muta: levati, può essa maestrare? Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma non v'è in lei spirito alcuno.
Non è una fotocopia della Medjugorje, sì, ricoperta, sì, d'oro, sì, questo, quell'altro,
sì, sì,
e una statua che parla attraverso le ci sono delle false profetesse lì, le Medjugorje, ci sono delle invasate, stravolte, stralunate, immadonnate, le profetesse di Medjugorje, che sono convinte al 100% che questi qui sono sinceri, sinceramente ingannate. Va bene? Ho letto su Google, sulle notizie internazionali inglesi, c'è la profezia di Medjugorje, dice, ogni 25 del mese, credo che sia 25, questa dà un messaggio e ci mette dentro un po' di sale, non è che, cioè, mette un po' di Gesù qui e un po' di Gesù là, e i poveracci parla di Gesù, Cosa guarda, non vedi che Matteo 24:24, falsi cristi e falsi profeti?
Sì.
Va bene, gloria al Signore.
Ed è per questo che in capitolo 3:16 Abacuc dice: il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo.
Sì, sta arrivando l'anticristo e assalirà il popolo di Dio. E c'è questo, il diavolo ha già piazzato, sai, con un gioco di scacchi, no? Ha già piazzato il suo diavoletto lì, questo papa lì, pronto a benedire tutto quello che l'anticristo dirà e farà. Questo qui non c'è niente che i politici fanno che lui non benedice. Politici, attenzione, comunisti, eh?
Sì, sì, sì.
Se preferisci i socialisti.
Sì, sì.
Attenzione.
Non tutti i
politici. Non le destre, no. Non le destre, perché a destra sono anticomunisti, antisocialisti, quindi lui quello lì, no, Salvini non è cristiano. Oi, Salvini ha pregato la Madonna? Oh no, no, Madonna è monopolio di Stato, sale e tabacchi, appartiene al Vaticano, guai quello lì, è la pedina del Vaticano, non toccare la Madonna, se tocca la Madonna non sei cristiano, solo loro, è un imbroglio, però solo loro possono, cioè il Papa fa politica, Salvini non può pregare la Madonna, cioè è proprio cieco ultravioletti, ultra cieco deve essere per non capire chi è questo qua. Va bene?
Sì.
Ah, Signore Gesù, Signore, aiuta, Signore.
Amen.
Aiuta queste pecorelle, Signore, cieche, Signore.
Sì, perché vediamo tutte le cose che non vanno bene nel mondo. Vediamo, come dici tu, le apparizioni che sono false, le chiese, come ha detto Filippo, che non ascoltano le scritture. E ti viene un po' di tristezza. Cosa facciamo in questi momenti?
Guarda, nessuno ci ascolta Radio Blast, non vedo nessun pastore che dice, ah guarda, però sì, Giuseppe è disgraziato, però le scritture, che è vero, dice così, no, niente, non si sente niente a livello pastore. Sono uno più orbo e uno più sordo dell'altro, c'è qualche eccezione, no? Qualche mosca bianca,
sì,
qua e là,
sì, ci sono.
Poca roba, no? Ecco, però, e quando è venuto Gesù, quando è che l'hanno ascoltato? Nessuno, meno.
Sì.
È venuto a casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Allora, andiamo alla conclusione del messaggio.
Sì, perché tutte queste cose ti rattristano. E qual è la soluzione?
Ecco, infatti Abacuc era rattristato.
Uh-huh.
Io mi metterò al mio posto di guardia, di vedetta, e ascolterò quello che il Signore mi dirà e quello che mi mostrerà in base al mio rammarico, in base
sì.
Puoi leggere Abacuc 02?
Era verso 2.
Starò al mio posto di guardia,
no,
mi metterò sopra
2,
una torre,
verso 1.
Sì. E starò attento a quello che il Signore mi dirà
e
quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta.
Sì.
Capisci? Cioè il male impera. Il Papa progredisce, gli islamici invadono l'Europa, il diavolo sembra che si sta allargando. E Dio dov'è? Dov'è il Signore? Signore, le chiese sono 90%, 99%, 98% morte, il resto sepolto, ci sarà forse 0,1% un po' svegli. Seguono il Vangelo del Pastore, non il Vangelo della Bibbia. Signore, dove sei tu? E il Signore risponde, il Signore dice io aspetta, dice scrivi la visione, incidila, perché è una visione per un tempo fissato, c'erano 7 anni, c'è la tribolazione, il marchio della bestia, se vi lamentate adesso, dice il Signore, immaginatevi cosa succederà quando viene il marchio, diranno ma dov'è Dio? Hanno messo il marchio ai miei bambini, dov'è Dio? I miei figli vanno a scuola e gli stanno insegnando i gender, ma cosa ci fate voi in Occidente? Fuggite, leggete il libro di Geremia, e Geremia dice fuggite da Israele, il vostro bottino, i vostri soldi, il vostro bottino sarà la vostra vita. Sono fratelli che sono lì in Europa perché hanno preso un mutuo, hanno comprato una casa, mutuo a 10 anni, a 12 anni, a 20 anni, e mica possono mollare questi soldi, moriranno lì, ma il mutuo non lo mollano. Ma regalatele queste case, regalatele. Stamattina sto pregando su questo, che vedo che è un problema sparso, e ci ha dato una scrittura, Luca 14,33, vuoi leggerla? A memoria la sai, la leggi.
Quello che non abbandona tutto quello che ha non può essere il mio discepolo.
Quindi abbandonate il mutuo, regalate queste case, vendetelo a metà prezzo. E ieri stavo parlando con Angelo, i fratelli che hanno un mutuo che non riescono a liberarsi da questa tagliola, scusa la tagliola, una trappola, mettete un annuncio su internet e dite causa urgente, devo partire. E allora c'è una casa che vale 10 lire, la vendo a 5.
Abbiamo anche testimonianza dei fratelli che hanno
diversi
scritto
fratelli.
E hanno detto non entrate nel mutuo. ci sono anche quelli?
Sì, ci sono fratelli, però 10 anni, 5 anni che l'avevano presa.
Sì.
Dovete pregare e chiedere al Signore, ma primo suggerimento è pregate. Secondo suggerimento, ascoltate la volontà di Dio, la sua parola, la sua voce. E terzo, ubbidire. E non posso perché c'ho il mutuo, sono solo soldi. Sono solamente soldi. Mettete, stavo dicendo prima, mettete un annuncio e dite: caso motivi urgenti, vendo mia casa, terreno, quello che è, al miglior offerente. E scrivete: questa casa vale 10 lire. Vale 10 lire, la vendo al miglior offerente a partire dal prezzo di 5 lire. Va bene? Fate un'asta. E vedi, ci scriveranno 5 e mezzo, 6, 6 e mezzo, ma vale 10, 7, e però via, cioè 4 lire per andare al terzo mondo, per andare in Sud America, per andare al Polo Sud, al Polo Nord, dove ti pare, e quindi se potete vendere a 10 lire la venderete a 5, a 6 o a 7, e se no regalatela e tagliate la corda, andate in un posto e crescete patate, crescete lenticchie. Va bene, va bene. Quando Giuseppe e Maria sono andati in Egitto, hanno abbandonato la casa, lo sapevate?
Sì, di sicuro.
Ah, sicuramente avevano una casa, potevano abitare sotto un ponte?
No.
Avevano una casa, un pezzo di terra, tutti a quei tempi avevano una casa, un pezzo di terra, normalmente parlando. Hanno abbandonato tutto. Hanno preso Gesù e se ne sono andati. Gesù era più importante della loro catapecchia. Va bene, avrà messo Maria sull'asinello, come vediamo in tutti i film. E con la luna che splendeva, avanti Giuseppe con il suo bastone.
Sì, sì,
Giuseppe,
sì.
Maria e sì. Gesù.
Sì.
Allora, fratelli, anche se non avete un bambino, che non avete un piccolo virgolette Gesù, però avete il Gesù della volontà di Dio, del ministero, della testimonianza, dell'evangelizzazione, le pecorelle che nei piani del Signore, nei suoi programmi, Lui programma che voi andate a evangelizzare. Avete un Gesù, a parte Gesù nel vostro cuore. No, noi staremo qui perché non vogliamo perdere il mutuo, che caro mio perderai anche la pelle. E intanto mandi i bambini a scuola a imparare i gender. Bravo, sbagliato. Invece dovete salvare i bambini, proteggere dai gender e andare via. Quindi questo è il mio suggerimento. Dove eravamo, Angela? Che scrittura avevamo letto? L'ultimo?
Abbiamo letto Abacuc 3,16.
Allora, andiamo a qualcosa di positivo?
Sì, io ti ho chiesto... Ci rattristiamo vedendo tutte queste cose.
Mica possiamo fermarci qui, no? Che fa? Caschiamo in depressione,
ecco,
qui.
Sì.
Caschiamo in scoraggiamento, tutto storto. Abacuc era depresso. Abacuc dice, Signore, la violenza dappertutto. Signore, nessuno ti segue. Signore, questa è la mia rimostranza. Ed ecco che finalmente arriva la risposta di Dio. Abacuc 3,17 a 19,
che è uno dei miei versetti preferiti nella Bibbia. Grazie Gesù. Abacuc 3,17-19. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture.
Amen.
Grazie,
gloria.
Gesù. Grazie,
cosa sta Signore. Dicendo qui il profeta? In certo senso, nel mio piccolo, io che sono buona nulla, dico lo stesso. Da buona nulla però. Lui da profeta, io da buona nulla. Allora, Abacuc sta dicendo qui, il fico, non è che dice non preoccupatevi, il fico fiorisce, tranquilli, ci sarà frutto nelle vigne, no. L'ulivo, abbondanza, i campi, cibo, i greggi, abbondanza, buoi, non ne parliamo, tutto abbondanza, il Vangelo di prosperità,
no,
dicono
no.
I falsi profeti. Invece Abacuc cosa dice? Il fico?
Non fiorirà.
Le vigne?
Non
ci sarà frutto. L'ulivo? Verrà meno. I campi? Non daranno più cibo. Le greggi? Verranno a mancare. E le stalle? saranno vuoti okay. dei buoi. I buoi erano i trattori. Se non c'è il trattore, ah, ciao. Yeah, yeah, yeah. Contadino è fritto.
Vero.
Voglio zappare senza il trattore. Vero, questi tempi erano i buoi. Allora, a verso 18, qual è la risposta? Che messaggio è questo di incoraggiamento? Che il fico non fiorisce, niente frutto nelle vigne. Che fancello di prosperità è questo? Frate Giuseppe, ma vattene fuori di qua, che non c'è nessun falso profeta qui che può incoraggiarci un pochino?
Sì, ci sono.
E allora, verso 18, ma io...
mi rallegrerò nel Signore.
Esulterò
nel Dio della mia salvezza.
19. Dio il Signore
è la mia forza.
Egli renderà
i miei piedi come quelli delle cerve.
E mi farà camminare
sulle alture.
Amen.
Tora del coro per strumenti a corda, dice Abacuc.
Per cantare questo.
Cantatelo, va
Amen.
Bene?
Grazie, Signore.
Allora, cosa sta dicendo qua? Le cose vanno male?
Sì.
Andranno peggio, ci sono problemi, viene anche l'anticristo, estremamente gli islamici, verrà la tribolazione, caspita, frate Giuseppe, no, questo è fratello Abacuc, non è frate Giuseppe, oh, va bene, questo è il messaggio di Abacuc, un messaggio dal quale noi oggi faremo bene imparare.
Sì.
Guardatevi dai profeti che vi dicono sempre bravo, beh, bene, 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 bene. Quello era Hitler, era Stalin, era Mussolini, era Matteo Renzi, quelli sono i bruxelliani, tutto bene, bene, basta che votate e state zitti, branco di asini, voglio dire cittadini che pagate le tasse. Va bene? Se volete un Vangelo solo bene, tutto bene, tutto, andate dai politici che loro sono specializzati in quello, andate dalle chiese morte di oggi che loro è così che raccolgono soldi, va bene? Infatti qui per questo è che non è che stiamo raccogliendo così tanti, ma del resto cosa pretende? Insomma, se predichi così, caro mio, qui sono più quelli che scappano che quelli che vengono. Il fratello che mi ha detto... ho parlato, sono andato dal pastore e gli ho spiegato di voi. Gli ho parlato di fratello Giuseppe. E il pastore però non è rimasto molto impresso. Non è rimasto molto impressionato. E dopo è tornato e mi ha detto, lascia perdere. No. Pastore, era un pastore Beethoven questo, no?
Come Beethoven?
E gli ha detto, cosa pensi di fratello Giuseppe? E il pastore dice, no. Ah. Hai capito? Un pastore Beethoven, capite? Tipo così, Ah, Signore Gesù, questo è il messaggio di Abacuc, che non deve sfuggirci, va bene? Che quelli di noi che possono essere distratti dal mondo e così. Cioè, se qualcuno ha sfuggito, qualcuno che magari mentre io parlavo e beveva il caffè, per favore concentratevi, va bene? Sta dicendo che stanno arrivando... applicando Abacuc a noi, il fico non fiorirà, cosa vuol dire? Viene l'anticristo, viene la tribolazione, va bene? Infatti ogni messaggio biblico, va bene, anche se è passato, con Abacuc sono 2500 anni, va. No, 2700 anni Abacuc. Però qualunque messaggio biblico, fatta le dovute applicazioni, è sempre, sempre attuale, perché la parola di Dio non invecchia mai, va bene, come questa di Abacuc, va bene? E lo Spirito Santo la può tradurre per parlarci e applicarle su qualsiasi situazione attuale. Puoi prendere qualunque scrittura e lo Spirito Santo te la applica in maniera che ti dà la risposta e che alla fine dà la gloria a Dio.
Amen. Sì.
Così come dicevo dei pastori che devono lasciare profetizzare i fratelli. Se il pastore conosce la Bibbia, che i pastori sono pochi che la conoscono oggi, va bene? In base alla Bibbia saprebbe se la profezia è giusta o sbagliata.
Sì, sì.
Una chiesa che non va in giro a evangelizzare nelle strade, che no, e che profetizza quanto Dio ama questa chiesa, sta chiesa non è perfetta, però è la migliore, quello è un falso profeta. Comincia ad andare in strada come Gesù, e dopo vediamo se questa chiesa è la migliore. Salmo 119, guarda, devi andare. E anche... Dora, prima Pietro 1, 25, siamo 119, 89, devi andare.
Sì.
Ce l'hai, Anna?
Sì, 89. per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli.
Cosa vuol dire? Che qualunque profezia di Abacuc e di chiunque è ancora stabile nei cieli oggi. Ma sì, non ci sono più, ma no, non ci sono più, la parola verità rimane. L'acqua fresca che bevevano ai tempi di Abacuc, la beviamo noi, è la stessa acqua. Evaporata, andata al mare, o viene dal mare, vapore, nu, piove, è la stessa acqua che esce dalle fontane oggi, più o meno la stessa, è ancora la stessa acqua. Dissetava la gente 2700 anni. La parola di Dio dissetava spiritualmente a quel tempo, e disseta ancora oggi, devi applicarlo un pochettino. Primo Pietro 1,25.
Ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata.
La parola del Signore rimane in eterno. Dice questo Abacuc, no, non è passato. Abacuc è passato, che è andato a un posto migliore, ma la parola che di Dio attraverso di lui c'è ancora, è ancora buona. Matteo 24,35 dice: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole
non passeranno.
Chi lo ha detto?
Gesù.
Gesù. Capito? E queste sono parole di 2000 anni fa, ha detto Gesù. Sì. Gesù parlava 2000 anni fa. Valgono oggi come sempre. E quindi allora applichiamo questa parola alla nostra chiesa, ma per prima di dire no, non sta parlando dalla mia chiesa, come? Sta parlando a tutti.
Sì.
Vedere un pochettino, come dicono americani, se la scarpa calza, indossala. Non dire no, questa scarpa è... Sì. No, questa qui deve essere una scarpa cattolica, perché dice che non siamo perfetti, quindi senz'altro parla degli altri. Anche se il vostro fico non fiorisce e non ci sarà frutta nella vigna, insomma, anche se il nemico vi attacca, va bene, bisogna guardare al Signore, perché anche se le cose non vanno per il verso giusto, va bene, allora, quando le cose non funzionano bene, va bene, il Signore ci chiama a guardare al Signore. Leggi Abacuc 3,18 per cortesia. Ci chiama a rallegrarci, ad esultare. Abacuc 18,19. Speriamo che siano impresse queste cose.
Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture.
Va bene, per cortesia, accettare le sculacciate del Signore. Quando dice, carissimi figlioli di Radio Blast, caro figliolo, fratello Giuseppe e Angela.
Sì.
Ci sono miglioramenti da compiere qui.
Sì. Amen.
E qui attenzione che noi, io o te o noi, guardate che ci segue, ci vediamo allo specchio e diciamo, ah, noi siamo meglio dell'Odissea. Attenzione, perché chi ragiona così è l'Odissea. Un uomo umile, il vero umile, non sa di essere umile. Quando ci si guarda allo specchio, specchio, specchio delle mie brame, qual è? E lo specchio risponde, qual è la chiesa migliore? E lo specchio dice, ma la tua chiesa. Ah, ecco, grazie. Un altro gettone, un altro ritornello. Cioè, nella battaglia della nostra vita, cioè come tutte le battaglie, viene sempre il tempo, va bene? Andiamo a Ebrei 11, per cortesia. Cioè, nella battaglia nostra, sapete che siamo in una battaglia,
sì,
no?
Sì.
E viene sempre il tempo, come è scritto, Ebrei 11, 35 a 39, cosa dice?
Ebrei 11, 35 a 39. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro mariti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore.
Va bene, cosa dice qua? Che sia che il Signore ci dà risurrezioni o tortura, davanti a Lui è lo stesso. Anzi, dice, è per ottenere una risurrezione migliore. Cioè, è inutile che stiamo qua a imbrogliare la gente e dire tutto andrà bene. Tutto non andrà bene. Va bene, stiamo andando nel tempo della fine. Se non vi svegliate, fratelli, state lì in Italia a sperare, in Europa, in Germania, o dove siete, sperare che Salvini risolve tutto. Che la nuova Ursula, la nuova presidente della Commissione, che lei, chissà che sia una parola, no, non possono fare niente queste qua. Il gioco si svolge altrove, e Dio contro il diavolo, e quelli che muovono le pedine è un altro livello. Dovete guardare nella Bibbia, nelle scritture, nelle profezie, nella guida del Signore. Non guardate i giornali, che quelli non capiscono niente. Il giornale è un diario di quello che è successo ieri. Guardate la Bibbia, vi dice cosa succederà domani. Va bene? Salta 36, per cortesia. Quindi arrivano tempi che preghiamo per il bene ed ecco viene la guerra. Preghiamo per la pace e ci perseguitano. Preghiamo per che Dio provvede ed ecco viene l'anticristo. Prepararsi, fratelli. Altri furono messi alla prova.
Con scherni, frustrate, anche catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di peli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso.
Alleluia.
Questa fede.
Amen. Alleluia. Amen. Quindi, fratelli, applichiamola a noi, va bene? Anche se il fico non fiorisce, va bene? Anche se gli anticristi dovessero incarcerarci, incatenarci, se ci scherniscono, se dobbiamo andare in giro vestiti di pelle di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, anche se saremo maltrattati, lo stesso il mondo non sarebbe degno di noi. Questa è la verità. E se andiamo per deserti, erranti, se andiamo in spelonche a vivere nelle grotte, tutti noi, anche se non otteniamo nessun Vangelo di prosperità e non otteniamo quello che ci viene promesso nella Bibbia, cosa dobbiamo fare? Scoraggiarci?
No.
Se
no,
preghiamo no, per protezione, no. Invece ci uccidono. Va bene? E moriamo come martiri perché rifiutiamo il marchio della bestia. Se preghiamo per una casa e dobbiamo invece rifugiarci in una caverna. Se preghiamo per vestiti e dobbiamo invece indossare una pelle di capra. Se preghiamo per conforto e incoraggiamento e rimaniamo bisognosi, afflitti, maltrattati. In questo, in tutto questo, Dio ci dice, figli, anche se vostro fico non fiorisce, sappiate che davanti a me, ugualmente il mondo non sarà mai degno di voi che mi rimanete fedeli, perché i fichi appassiranno, l'erba si seccherà, dice il Signore, le fonti si prosciugheranno. Quando io verrò a giudicare la terra, dice il Signore, una terra che mi ha dimenticato e che dice non c'è Dio, e vedranno il Dio di amore che hanno disprezzato e vilipeso, mi vedranno venire sul mio cavallo bianco, sguarciando i cieli e con la spada della mia parola per punire i malvagi che non sono felici se non hanno fatto il male. Perché io Signore, sono la distruzione. Io sono il terrore per i miei nemici, che non si pentono, ma sono solo amore e benedizione per la mia amata chiesa e sposa, la mia ancella, la mia fanciulla fedele. Perché io sono il Signore, io vi amo. Viene la notte, vengono le tenebre, ma guardate a me, perché verrà anche la luce. Ma nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo.
Amen.
Amen. Fine del messaggio.
Grazie.